L'altra volta eravamo arrivati qui, mi sembra, forse poco più avanti, ripartiamo dunque da questa affermazione. Siamo al capitolo generale del 1915, quando Holzapfel, diciamo così, parla ai capitolari e dice, manifesta, comunica qual è la sua idea per la riforma dell'ordine. E vedete, il centro di questo brano è che bisogna eliminare questa parte dell'interpretazione della regola e tornare alla regola pura. E è questo che poi dopo interessa ad Esser, e infatti Esser, come vi dicevo, ripropone questo brano nel 66 quando comincia la discussione sull'aggiornamento conciliare. Dicendo che questo testo è stato profetico perché già all'inizio del XX secolo, 1915, già lì si proponeva questo ritorno alle origini, cioè questo ritorno alla regola pura. E volevo leggervi come curiosità un brano di un letterato, di un prosatore, che si chiama Musil, che parla dell'ambiente degli anni 20, 1920, vedete qui, capitolo del 1915, ambiente del 1920, e l'interesse di questo brano è che lui dice che nel 1920 nasce a diversi livelli un desiderio di frattura con il secolo precedente. Cioè il passaggio fra i due secoli segna la nascita di una coscienza culturale nelle persone che sia necessario traslocare, cioè che il vecchio secolo sia la casa vecchia che deve essere lasciata e che bisogna per forza andare nella casa nuova, che dunque il passaggio fra i due secoli spinga la gente a fare questo passaggio.
Perché 1920?
Non lo so. Questa è una testimonianza però, significa che dunque non soltanto all'interno dell'ordine, qui è per vedere il rapporto tra fuori e dentro l'ordine, per non credere che tutto quanto avvenga soltanto all'interno delle mura della vita religiosa, e, però questo autore, che è un autore profano, che scrive a carattere generale, rileva parallelamente a questo brano, vedete, il desiderio in senso generale di staccare con il passato e di passare invece al presente. È qui che nasce l'idea di progresso. L'idea di progresso significa che cioè il passato non ci aiuta più a interpretare la realtà, bisogna assolutamente staccare dal passato e andare avanti. Ok? Allora dice qui, ed è ogni volta come un miracolo quando ad anni di così piatto e lento avvilimento succede una piccola ascesa spirituale, come accade allora? Dalla mentalità liscia come un olio degli ultimi due decenni del XIX secolo era insorta improvvisamente in tutta Europa una febbre vivificante. Nessuno sapeva bene che cosa stesse nascendo, nessuno avrebbe potuto dire se sarebbe stata una nuova arte, un uomo nuovo, una nuova morale o magari un nuovo ordinamento della società. Perciò nessuno ne diceva quel che voleva, ma dappertutto si levavano uomini a combattere contro il passato. In ogni luogo compariva improvvisamente l'uomo che ci voleva. E cosa assai importante, uomini pieni di intraprendenza pratica si incontravano con uomini pieni di intraprendenza spirituale, differenti negli orientamenti, ma tutti quanti uniti nello stesso obiettivo, cioè quello di passare a una novità. Fiorivano ingegni che prima erano stati soffocati e non avevano mai partecipato alla vita pubblica, erano diversissimi fra loro e il contrasto fra i loro scopi non avrebbe potuto essere maggiore. Si amava il superuomo, si amava il sottouomo, si adorava il sole e la salute, si adorava la fragilità delle fanciulle malate di consunzione, si professava il culto dell'eroe e il culto del socialista dell'umanità, si era credenti e scettici, naturisti e raffinati, robusti e morbosi, si sognavano antichi viali di castelli, parchi autunnali, peschiere di vetro, gemme preziose, hashish, malattia, demoni, ma anche praterie, sconfinati orizzonti, fucine e laminatoi, lottatori ignudi, rivolte di operai, schiavi, primi primogeniti dell'uomo, distruzione della società. Certo, erano contraddizioni e grida di guerra, ma avevano un afflato comune. Chi avesse voluto scomporre e analizzare quel periodo avrebbe trovato un consenso, qualcosa come un circolo quadrato fatto di ferro ligneo, ma in realtà tutto si era amalgamato e aveva un senso baluginante. Quell'illusione materializzata nella logica data dalla svolta del secolo era così forte che gli uni si gettavano entusiasti nel secolo nuovo e ancora intatto, mentre gli altri si guardavano nel vecchio come in una casa dalla quale bisognava tuttavia traslocare, senza però che i due atteggiamenti apparissero molto diversi. Ok? Dunque questo tentativo di cambiare la realtà, questo tentativo di andare avanti, di chiudere col passato, di traslocare, sembra da queste testimonianze che fosse un elemento di carattere generale. E dunque l'ordine assorbe al suo interno questa sorta di tendenza. Bene, allora dicevamo che Esther nel 66 presenta a Kreuzberg-Rouen, dove c'è una convocazione di cappuccini conventuali e chiaramente frati minori, presenta il testo del Holzapfel, quello che abbiamo appena letto, e lo propone come un documento profetico, cioè qualcosa che anticipa il Vaticano II, l'abbiamo già letto questo. Nel 65 Esser in effetti aveva proposto una relazione a un altro convegno, sempre in vista di questo rinnovamento del Vaticano II, un convegno in cui aveva presentato i nuovi studi sulla regola, Die endgültige Regel der Minderbrüder im Lichte der neuesten Forschung, dunque una lettura della regola dei frati minori alla luce delle nuove ricerche. Vi dicevo che questa presentazione dello studio sulla regola cambia la prospettiva dell'aggiornamento conciliare, perché fino a questo momento, cioè fino al 65, i frati minori, cioè cappuccini conventuali e minori, intendevano l'aggiornamento come una riforma pastorale. Il problema era come aggiornare la pastorale, come l'ordine poteva intercettare le necessità dell'ordine con una nuova proposta pastorale. In Francia, l'ordine dei frati minori in particolare aveva incaricato un frate provinciale della provincia di Parigi di dirigere questi congressi, che poi venivano allargati anche agli altri ordini cappuccini e conventuali. E questo frate minore provinciale della provincia di Parigi era stato l'ideatore di un centro pastorale per le missioni interne, per le missioni indigene, che a partire da una indagine sociologica della realtà intendeva proporre una nuova forma di predicazione, cultura, una nuova forma di pastorale. Ok? Dunque, fino a questo momento l'aggiornamento conciliare per la vita religiosa sembrava un aggiornamento di tipo pastorale. Da questa proposta di Esser, riguardante la regola, cambia segno questo aggiornamento conciliare, non è più un aggiornamento di tipo pastorale, è un aggiornamento di tipo identitario. Ok? Di tipo identitario, non si ragiona più sul che cosa fare, si ragiona adesso sul chi siamo. Ok? E dunque capite perché Esser, per sostenere questa sua idea che sembra nuova rispetto al panorama generale, ha bisogno di rifarsi a questo testo del Holzapfel dicendo: guardate, anche lui già tantissimi anni fa proponeva questo per il nostro ordine, cioè un ritorno alla regola eliminando tutte le interpretazioni intermedie. Ci siamo? Eh, Nel 66, allora a Exaten, dopo questa relazione di Esser, tutti quanti si ritrovano insieme, 17 ministri provinciali di lingua tedesca e francese, con Costantino Koser che era in quel tempo vicario generale, ma che sarebbe diventato poi dopo il ministro generale dell'aggiornamento, quello che ha incaricato Esser dell'edizione critica degli scritti, nel 66, e questi radunati a Exaten nel 66 analizzano alcuni testi che vengono proposti da diversi studiosi sulla riforma dell'ordine, sull'identità dell'ordine, meglio. Viene scelto qui a Exaten un testo in particolare sugli altri, che è un testo sulla fraternità, cioè che identifica la fraternità come elemento identitario dell'ordine, e questo testo è stato steso da Thaddée Mathura, 66. È questo testo che viene mandato a Roma perché serva per avviare una riflessione utile all'aggiornamento delle costituzioni dell'ordine. Okay? Se volete leggere questo testo, basta che andiate a prendere la pubblicazione che viene fatta di questo testo nel 1973 per il capitolo generale di Madrid, Frati Minori, capitolo generale di Madrid. Ci siamo? Beh, per i frati minori o anche per gli altri, si sappia che quando l'attuale ministro generale ha proposto per la rifondazione dell'ordine di ristudiare un testo, di prendere come un punto di riferimento un testo, ha riproposto questo testo del 1973 del capitolo generale di Madrid. Ok? Bene. Allora, ricapitoliamo tutto quello che abbiamo detto e andiamo adesso a vedere la cronologia degli avvenimenti, no? Perché altrimenti in tutto questo e tutte queste riflessioni probabilmente avete perso di vista l'orientamento generale da un punto di vista cronologico. Allora, 1909, vi ricordate? Holzapfel scrive il manuale per la storia dell'ordine, che serve a giustificare l'Unione Leonina del 1897. Questo testo viene criticato, vi ricordate, da Lemmens, e viene criticato da Lemmens perché si dice in questo testo che andavano eliminate tutte le interpretazioni della regola, perché sarebbero state peggiorative rispetto alla regola. Invece Lemmens diceva no, invece sono degli strumenti di mediazione che possono aiutare per una lettura della regola. Tutto questo accade nel 1909. 1915, Holzapfel, vi ricordate, riprende la sua idea dell'eliminazione delle interpretazioni della regola e propone questo testo al capitolo generale adesso del 1915 come chiave interpretativa per una riforma dell'ordine. Nel 1963 si svolge la congregazione generale dell'OFM, ma che è parallela ad altre congregazioni generali, perché anche i cappuccini e i conventuali celebrano avvenimenti simili, perché il concilio aveva chiesto a tutti quanti gli ordini di convocare delle congregazioni generali e di cominciare la riflessione per l'aggiornamento conciliare. Dunque è un fenomeno comune questo del 63. I primi a organizzarsi in questa riflessione per l'aggiornamento sono, per l'ordine dei frati minori, cappuccini e conventuali, le province del nord d'Europa, in particolare francesi e tedesche, e che nel 65 si trovano in Olanda, a Noord-Wiekerhout, dove Esser propone la sua lezione sulla regola. Questo Noord-Wiekerhout doveva essere un congresso pastorale, vi dicevo, e invece quando Esser propone la questione sulla regola cessa di essere un convegno pastorale e diventa una riflessione, invece l'avvio di una riflessione sulla identità dell'ordine. Vi spiego? E vi ricordate la questione sui preti operai? I preti operai riguardano ancora un problema missionario, ok? Invece le piccole fraternità che cominciano nel 63 riguardano un problema identitario dell'ordine. Ok? Dunque nei testi delle piccole fraternità troverete la domanda: chi siamo noi? Che cosa rappresentiamo? Vogliamo eventualmente fare una missione di sola presenza, perché basta l'identità per essere missionari. Invece i preti operai si interessano della questione missionaria. Per loro il problema è come poter parlare a queste realtà che sono secolarizzate e che vivono all'interno del mondo della fabbrica. Ok? Dimmi. Ah sì sì, scusa, chiaramente è il 1965, sì.
Che successo ha avuto quella disposizione di Holzapfel sulla eliminazione?
Ah, non è stata presa in considerazione. Eravamo in un periodo che ancora non poteva essere presa in considerazione, subito ha avuto la reazione di tutti quanti nel capitolo. Tutti quanti erano ancora convinti che fosse sufficiente analizzare la questione pastorale e non quella identitaria, quindi era ancora troppo presto per porsi il problema identitario, anche se c'erano queste spinte che cominciavano in quel momento lì a interessarsi di questa realtà. Sì, dimmi.
In Brasile, nell'America Latina, questa visione della sola presenza ha rinforzato pastoralmente la teologia della liberazione.
Diciamo,
nella ordine francescana e anche a tutto il movimento inserzione.
Inserzione.
Le piccole fraternità si hanno inserito con una missione di sola presenza nelle parti popolari.
Certo. Tutta questa vicenda delle piccole fraternità, vi consiglio, chi è in formazione o chi assume dei ruoli all'interno dell'ordine, di ristudiarle, perché è stato un momento di passaggio fondamentale all'interno dell'ordine, degli ordini, perché è un fenomeno che copre non soltanto l'ordine dei frati minori, cappuccini, conventuali, terziari, ma copre anche elementi religiosi fuori dell'ordine dei frati minori. Ok? La questione delle piccole fraternità, vi ripeto questo perché vorrei che vi fosse chiaro, è una ripresa in parte della questione dei preti operai. Ok? Ma è soltanto una ripresa, è soltanto in parte una ripresa di quello. Ok? E per dirvi quanto è radicale questa operazione, all'interno della questione delle piccole fraternità, missione di sola presenza, ripresa della questione dei preti operai, c'è tutto il problema del sacerdozio, c'è tutto il problema del laicato, della vita laicale all'interno dell'ordine. Ok?
Che riprende forza con tutto il movimento laicale, no?
Certo, chiaro. Dimmi. Sì, ma questo lo trovate in quell'articolo che vi ho fatto vedere l'altra volta, questo qui. Tutto quanto lì dentro lo trovi. No, è un articolo di una rivista. Io l'ho dato in giro per fare delle fotocopie. Fate delle fotocopie perché così. Va bene, chi è interessato, questo rapporto del Rubinò è interessantissimo perché c'è tutto un paragrafo intitolato in questo modo: Les petites fraternités posent des questions à l'autre. E lì c'è tutta l'analisi sulla identità di queste piccole fraternità, su come vanno a scardinare la vita tradizionale dell'ordine, l'apostolato tradizionale, la questione identitaria, il rapporto con la tradizione francescana. Interessante. Bene, andiamo avanti. Ok, allora continuiamo con questa cronologia, pensato per metterci in chiaro la procedura. 66 dunque a Exarten, dove partecipa Costantino Koser, allora vicario generale, poi diventerà ministro generale, anche due direttori generali, vengono presentati e discussi i progetti elaborati, quelli che vi ho detto prima, di Verey, de Beer, De Baer, Matura e il memoriale di Esther, con accenno all'intervento del Zaffel. Tutto questo viene discusso a Exaten nel 66, come dicevamo. Nel 67, su Vita Fratrum, Esther pubblica tutto l'intervento di Holzapfel. Mi spiego? Insistendo ancora su questa questione della profezia. Nel 67 si celebra il capitolo generale OFM, in cui viene nominato ministro generale padre Costantino Koser. Nel 1968 il nuovo ministro generale nomina Esser presidente di una commissione cui è affidata la compilazione di un'edizione critica degli scritti di San Francesco. Perché vi dico tutte queste cose? Ma perché se volete ricostruire l'ambiente culturale in cui viene alla luce l'edizione critica degli scritti di San Francesco, dovete ripartire da lì. Mi spiego? Dovete ripartire cioè dall'interrogativo di fondo che era quello identitario e che a un certo punto diventa preminente nell'ordine, dentro un contesto che è quello dell'aggiornamento, e l'edizione critica allora non può essere neutra. Mi spiego? Ok. L'altro giorno, se vi ricordate quella conferenza che ha fatto Paolazzi, no? Quando ha illustrato la nuova edizione critica degli scritti di San Francesco, cioè la revisione di quella di Esser, lui vi ha detto quali sono stati i criteri che Esser ha posto a fondamento dell'edizione critica, che non ha costruito cioè un albero genealogico dei manoscritti, ma è partito con una precisa concezione di San Francesco, rileggendo le biografie dal concetto di frate stupido e idiota, da lì ha dedotto i principi per l'analisi, per la scelta delle lezioni. Okay? Dunque l'edizione critica non è soltanto uno strumento tecnico, è uno strumento che nasce all'interno di un contesto culturale e che quindi obbedisce al suo tempo, no? Come ogni storia obbedisce al suo tempo. Okay? Questo vi aiuta a capire, spero, anche i corsi che state facendo su storia del francescanesimo delle origini, i corsi sugli scritti, perché anche quelli sono figli del loro tempo. Mi spiego? Quindi quando oggi si fanno corsi sugli scritti, sulle origini, chiedetevi: ma a quale logica obbediscono queste letture delle origini? Perché qui nascono, ok? Qui nascono, in questo contesto nascono. Ok? Bene. 1976, allora, a cura di Cajetan Esser viene pubblicata l'edizione critica degli scritti di San Francesco. E nell'83, come vi dicevo l'altra volta, De Bonnet pubblica il libro, lo studio, dall'intuition all'institution franciscaine. Questo è tutto il panorama, il percorso di carattere storico di tutta questa riflessione. Come state? È chiaro? Sì? Bene.
Sì. Capito bene?
Sì.
È una sorta identitaria verso alle origini,
sì,
che riscatta molto il risultato dell'Unione Leonina. Leonina ha fatto dell'ordine un'organizzazione obbedienziale.
Sì. Adesso, guarda, adesso andiamo subito a prendere questo problema, perché qui siamo arrivati al punto, diciamo, finale dell'evoluzione. Ma vogliamo andare a vedere quando è nata questa riflessione sull'importanza assoluta delle origini. Perché qui abbiamo visto l'esito finale della parabola, da Holzapfel in poi, ma abbiamo detto che Holzapfel è stato un manuale scritto per giustificare l'Unione Leonina. Okay? Dunque già sappiamo in qualche modo che la prima riflessione sull'importanza delle origini è stata l'Unione Leonina. Attenti bene, l'Unione Leonina non è soltanto un fatto che importa l'ordine dei frati minori, perché questa Unione Leonina, nella quale o con la quale i frati minori hanno detto: noi siamo i frati minori, Mentre prima, anche dal punto di vista nominale, venivano chiamati frati minori osservanti, frati minori riformati, frati minori recolletti, frati minori scalzi, e adesso dice: noi torniamo alle origini, dunque siamo i frati minori, e ricusiamo ogni altro tipo di divisione all'interno dell'ordine. Mi spiego? Lì con l'Unione Leonina i frati minori affermano un primato. Mi spiego? E questo suscita le reazioni da parte di altri ordini. Andate a Parigi, alla biblioteca dei Cappuccini, e lì ci trovate dei manoscritti che riguardano proprio l'Unione Leonina. Mi spiego? Dunque, quell'Unione Leonina è stato un passaggio importante, cioè è stato lì che per la prima volta si è cominciato a ragionare sul che cosa sono le origini e qual è l'importanza delle origini per la riforma dell'ordine, perché lì l'Unione Leonina voleva tornare alle origini. È lì la prima volta che si pensa a questo ritorno alle origini. Mi spiego? Ok? Ci siamo? Adesso concludiamo tutta questa esposizione e poi magari ci ripensate la prossima volta, ci torniamo sopra, non c'è fretta. Bene, allora ci chiediamo, tutto questo ragionamento sul problema delle origini e dello sviluppo, tutto questo ragionamento di tipo identitario, per il nostro periodo di storia moderna e contemporanea, che c'entra? Perché voi mi dite, vabbè, ma questo è un dibattito che riguarda le origini o lo sviluppo, no? Ma per la storia moderna e contemporanea che c'entra tutto questo? Bene, allora, questo libro, se volete, potete acquistarlo oppure, non lo so, potete consultarlo, Documenti di vita francescana. Che cos'è questo libro, Documenti di vita francescana? Riassume tutti quei documenti che non sono stati pubblicati, che sono stati prodotti a Exaten. Documento di Verey, De Ber, Matura, Esser, stanno qui dentro. Questo è stato pubblicato la prima volta da Esser Grau. E questi documenti di vita francescana servivano, pubblicati la prima volta nel 69, servivano a costituire una sorta di bagaglio di riflessione per l'aggiornamento conciliare. Ora, nell'introduzione a questi documenti, Esser Grau esprimono la loro opinione sull'epoca moderna e contemporanea. Mi spiego? E così possiamo verificare attraverso questa introduzione qual era allora l'esito di giudizio dato sull'epoca moderna e contemporanea da chi aveva così tanto insistito sull'importanza delle origini. È chiaro? Bene, leggiamo questo brano allora. Non a torto è stato rilevato che la vita claustrale dell'ordine francescano nei secoli XVIII-XIX, esattamente i nostri, quasi, era decaduta in un certo osservantismo. Ci si preoccupava di conservare nel modo più esatto possibile la lettera delle leggi e delle tradizioni, così da far credere che la vita comune consistesse nel mantenere semplici osservanze esteriori. Soprattutto l'osservanza della regola era ampiamente giuridicizzata e standardizzata in un sistema di precetti e divieti, che per giunta non promuovevano ma imbrigliavano la vita pratica dell'ordine nel mondo di allora. In particolare ne restava sminuito notevolmente l'apostolato nella Chiesa e per l'umanità. Il tipo di vita francescana conventuale fu e rimase formato maggiormente dalla tradizione monastica della vita religiosa nella Chiesa che dallo spirito della regola dei frati minori. Non ci si staccò da questo modello neppure quando le strutture scientifiche e sociali del mondo secolare, come la vita interna e l'opera della Chiesa, erano cambiate già da lungo tempo. Di fronte a questa realtà si chiudevano gli occhi perché le tradizioni erano sacrosante e le dichiarazioni pontificie della regola, benché modellate interamente su elementi medievali, restavano più importanti e determinanti della regola stessa. Bene? Dunque, che cosa vedete da tutto questo? E chiaramente c'è il giudizio su un'epoca. no? Un'epoca viene totalmente bocciata come osservantista, come giuridicista, come eccessivamente formalizzata e incapace di creare aggiornamento, è incapace di aggiornarsi con la realtà, nella realtà. Okay? Ora, questo giudizio non è tanto, cioè non ci preoccupa il giudizio, ci preoccupa il fatto che tutto questo tipo di giudizio viene dato senza una conoscenza reale di quello che è accaduto, perché non ci sono analisi che supportino questa faccenda. Voi provate a leggere qualche cosa del 700 e dell'800, provate a vedere i collegi dell'America di propaganda fine in America Latina nel 700 e vedete se questo corrisponde, o tutto il dibattito sui riti in Cina se corrisponde a questo, o la ripresa dopo le soppressioni del 19 se corrisponde a questo, o la nascita delle congregazioni religiose femminili nel 19 secolo se corrisponde a questo, o la fondazione delle province negli Stati Uniti se corrisponde a questo. Nella realtà. Vedete che qui allora si tende a standardizzare tutto quanto, cioè a livellare.
Questo descrive allora più la realtà o qualche realtà europea?
Ma questo non so a che cosa si riferiscano loro, cioè ho l'impressione che si riferiscano alla storia che loro stavano vivendo. Cioè che sia più vittima e che siano più qui descrizioni che riguardano il loro periodo piuttosto che la storia in senso vero. Ho l'impressione. Ok? Bene, poi dopo proseguiamo.